Siamo a conclusione di queste semplici riflessioni che devo dire personalmente mi hanno molto incoraggiato ma anche molto spronato. Come sapete il tema è vivere Cristo e l'Apostolo Paolo, abbiamo preso a prestito proprio la lettera ai Filippesi dove l'Apostolo Paolo scrive questa lettera mentre si trovava in carcere e sta trasferendo delle verità che non sono solamente teoriche ma sta trasferendo delle verità che le sta vivendo lui stesso. È come importante, cari fratelli, oggi essere preparati. Ieri abbiamo fatto una riunione lavorativa dove ci ha parlato un professore dell'Angaisa, un dottore molto preparato, ha detto delle cose molto interessanti a livello dell'economia e vi devo dire che ha dato anche delle spiegazioni dove ho pensato, è proprio vero, allora l'Anticristo sta preparando tutto, no? Anzi, il ritorno del Signore sta arrivando perché economicamente ha spiegato anche le grandi potenze come si stanno muovendo e quello che stanno facendo e la Bibbia ha ragione. Però al di là di questo, una cosa che diceva quest'uomo, diceva ecco, nell'ambito lavorativo oggi come oggi dobbiamo essere preparati. Se non siamo preparati, chi non è preparato prima o poi è destinato a chiudere e chi non cresce, che è statico, che è fermo, è destinato a fallire, non c'è niente da fare. Beh, spiritualmente è un po' la stessa cosa. Oggi come oggi non possiamo rimanere fermi. Oggi come oggi non possiamo non essere preparati, ma dobbiamo essere preparati. L'Apostolo Paolo, la parola di Dio, il Signore Gesù Cristo ci danno questi insegnamenti, dobbiamo essere preparati. E Paolo proprio trasferisce queste verità ai credenti di Filippi, verità che lui sta vivendo e sta dicendo, vedete, possiamo avere tanti doni, possiamo fare tante cose, ma abbiamo bisogno di una cosa molto importante, cioè quello di vivere il nostro Signore Gesù Cristo nella nostra vita, vivere come Gesù Cristo, prenderlo come esempio. Questo naturalmente ci libererà da tanti legami, prima di tutto dal legame che abbiamo con la carne, ci staccherà sempre un po' di più. Naturalmente non siamo perfetti, viviamo in questo mondo, ma ci aiuterà moltissimo a poter discernere quando agiamo con la carne, quando agiamo con lo spirito e a metterci davanti al Signore, a chiedere anche al Signore l'aiuto di agire secondo la sua volontà. Volevo prendere un passo con voi in Prima Corinzi capitolo 1, versetti 27 a 31. Mi faceva riflettere come è vero che abbiamo bisogno di vivere Cristo. Noi sappiamo che la chiesa di Corinto era una chiesa veramente benedetta dal Signore, c'erano molti membri, tutti che avevano un dono, come anche noi, tutti abbiamo un dono, chiunque si converte ha un dono. Solamente che erano nate un po' delle rivalità e non solo, si desideravano anche dei doni maggiori. E dice nel capitolo 12, versetto 28, Paolo dice queste parole. Prima Corinzi 12, 28. Leggiamo anche dal versetto 27. Dice, ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno forse i doni di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Ci fermiamo un attimo qua. Veramente era una chiesa benedetta dai doni, no? E ti rendi conto, ci rendiamo conto anche come l'Apostolo Paolo sta dicendo, guardate che abbiamo doni diversi e questo è bello perché completa la chiesa, no? La diversità dei doni completa la chiesa, rende la chiesa viva, rende la chiesa un corpo ben ordinato nei movimenti, in ogni movimento. E noi potremmo dire, oh, ma che gli manca a sta chiesa? Questi fratelli cosa gli mancava? Non gli mancava nulla. Cosa ci manca noi oggi? Oggi cosa ci manca a noi? Ma non ci manca nulla, il Signore ci ha equipaggiato di tutto. Però vedete, se non viviamo Cristo, ma ci preoccupiamo invece dei doni che abbiamo o dei doni che vogliamo, che succede? Versetto 31. Voi però desiderate ardentemente carismi maggiori. Come questi hanno tutto e non hanno niente. Com'è sta storia? Allora vedete com'è importante, questo cosa vuol dire? vuol dire che a volte se focalizziamo le cose sbagliate nella vita spirituale, se viviamo una vita spirituale che non è consona a quella che il Signore ci indica e ci vuole proiettare, verso quella che ci vuole proiettare, cosa succede? Che a volte non ci rendiamo conto, desideriamo cose che già abbiamo, ma non ci rendiamo nemmeno conto. Addirittura qua dice desiderate ardentemente i carismi maggiori. E come si fa a fare questa classifica? Però evidentemente questa chiesa faceva una classifica. Questo è più importante, questo è meno importante, questo non serve a niente, questo serve di più. Allora io voglio questo perché serve di più. Come facevano questa differenza? Beh, si capisce fra le righe, no? Quali erano i doni maggiori? Quelli visibili per loro. Noi siamo molto diversi da loro? No. Allora ecco perché l'Apostolo Paolo, ecco perché la parola ci indica e dice, fratelli, dobbiamo vivere Cristo, in modo che comprendiamo veramente il valore di tutte le cose, che sappiamo distinguere le cose. Infatti l'Apostolo Paolo dice a Timoteo, proprio quando diciamo, lo impegna nel servizio ad Efeso, sappiamo che nascevano delle dispute, o meglio ancora, nascevano anche delle eresie, no? Oppure credenti che imponevano dei pesi ad altri credenti. E l'Apostolo Paolo dice a Timoteo, attenzione Timoteo, il servizio lo devi svolgere in questo modo, manifestando che cosa in questo servizio? E ricordiamoci che siamo tutti servi di Dio e tutti, chi più chi meno, stiamo svolgendo un servizio per il Signore. Dobbiamo manifestare l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Questo dobbiamo fare. E per fare questo, allora dobbiamo vivere Cristo. E la prima cosa che trasferisce l'Apostolo Paolo come insegnamento, sta dicendo, vedete, sapete come vivo io Cristo? Beh, il mio obiettivo principale è quello di vivere Cristo sia nella vita e sia nella morte, in ogni momento. Infatti abbiamo potuto vedere come l'Apostolo Paolo non era preoccupato delle persone, non era preoccupato di svolgere un servizio affinché gli altri potessero dargli gloria, non era preoccupato di questo servizio affinché potesse essere un servizio eclatante che tutti dovevano vedere. Ma cosa dice? Ma io lavoro per il Signore, io so che mi presenterò davanti al Signore e quando mi presenterò davanti a Lui io voglio presentarmi senza nessuna vergogna, dice senza nessuna vergogna. Abbiamo visto l'altra volta invece che non sempre è per tutti così, o non sempre è per noi così. A volte anche noi, cari fratelli, possiamo camminare in modo da vedere il nostro interesse, a volte senza renderci conto camminiamo con invidia, oppure addirittura con rivalità, con competizione. Ma abbiamo visto che Paolo correva una corsa che lo portava a che cosa? A dire, Signore, ho camminato, ho corso, sono arrivato alla fine con fedeltà, ho fatto quello che tu desideravi. Un secondo aspetto che abbiamo visto, cosa significa vivere Cristo? Vivere Cristo vuol dire anche soffrire per Cristo. E quando si parla di sofferenze, non sono solamente persecuzioni, quando anche le sofferenze e le persecuzioni vengono dalla fedeltà. Vivere Cristo significa soffrire. Cristo ha sofferto perché? Perché Cristo non è andato dietro agli uomini. Cristo non si è adattato agli uomini affinché potesse accumulare più gente possibile. No. Ma vediamo che invece Cristo ha sofferto perché ha predicato la verità. E la verità naturalmente dava fastidio. Ma Cristo ha sofferto anche perché vedeva l'indifferenza, anche perché vedeva i fratelli, o meglio il suo popolo, quel popolo che predicava la Bibbia, ma che era molto distante dalla Bibbia. E abbiamo visto come Paolo anche soffriva. E come fratelli, anche noi, se viviamo Cristo, dobbiamo imparare anche a soffrire in questo. Cioè renderci conto quando le cose non vanno bene, di fermarci e dire, Signore, non posso dire ma che mi interessa a me, ma piuttosto dobbiamo fermarci e pregare e anche aiutare i nostri fratelli, anche aiutarci l'uno con l'altro in modo che, cari fratelli, possiamo metterci nella giusta direzione. Questo è quello che significa anche soffrire. Paolo dice queste parole nella lettera ai Galati, a un certo punto dice, figli miei, per i quali sono di nuove in doglie finché Cristo sia formato in voi. Noi sappiamo che i Galati purtroppo erano un po' sballottati, no? Avevano quasi rinnegato tutto quello che erano stati gli insegnamenti di Paolo e Paolo dice, mamma mia, possibile, tutto è stato vano, vediamo una sofferenza. Oggi invece cerchiamo di sopportarci l'uni gli altri. Tu la pensi in questo modo va bene, io la penso in un altro modo va bene, ma non è così, dobbiamo andare alla parola, cari fratelli. E anche in questo caso è una sofferenza che ci deve portare a pregare. se anche aiutare i nostri fratelli. Poi va avanti, ma cosa significa ancora vivere Cristo? Beh, vivere Cristo non è solamente una cosa che ci riguarda personalmente. Ricordiamoci sempre che noi siamo innestati in un corpo. Automaticamente tutte quelle che sono le nostre scelte e le nostre posizioni sono posizioni che non implicano solamente la nostra vita personale con il Signore, ma anche la vita di chi ci sta intorno. E allora vivere Cristo, sì, se noi viviamo Cristo ne riceve beneficio anche la Chiesa. E Paolo dice queste parole in Filippesi capitolo 2, di avere lo stesso sentimento che ebbe il Signore Gesù Cristo. Leggiamo Filippesi capitolo 2, leggiamo dal versetto 5. Dice, abbiate in voi lo... Sì. Preso tutti? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e la morte della croce. Beh, anche qua vediamo un aspetto importante. Cosa significa veramente vivere Cristo? Avere lo stesso sentimento di Cristo Gesù. Noi spesso pensiamo alla morte di Gesù come è giusto che sia, alla sua resurrezione come è giusto che sia. Pensiamo a Gesù Cristo come Dio, come è giusto che sia. Ma Gesù Cristo è stato anche uomo. E come uomo come si è comportato? E come Dio, come si comporta con noi quando noi sbagliamo? Questo è molto importante. Perché l'Apostolo Paolo dice, per me, ecco, vivere Cristo significa avere lo stesso sentimento di Gesù Cristo. E parla proprio di Gesù Cristo come l'esempio perfetto. Colui che pur essendo Dio dice, beh, non ha detto, ah, io sono Dio e mo' fino a un certo punto, adesso ho ragione io. Ma dice che si è abbassato. E si è abbassato fino a che livello si è abbassato? Attenzione, perché anche noi abbiamo degli step. Allora va bene, dobbiamo comprendere il fratello, va bene, dobbiamo sopportare il fratello. Ma mo basta, eh. Noi siamo abituati a dire mo basta. Io parlo per me, dico noi, perché credo che tutti quanti siamo uguali. Ma qua dice Paolo che il Signore Gesù Cristo si è abbassato fino a diventare servo. Noi sappiamo nella scrittura, adesso non andiamo a prendere i passi, ma sappiamo nella scrittura cosa significa essere servo. Il servo poteva vantare qualche diritto? No, non poteva vantare nessun diritto. Però prendiamo il senso di quello che dice Paolo. Perché sta parlando di Gesù Cristo? Perché sta dicendo addirittura che si è spogliato, è diventato un uomo ed è andato addirittura fino alla croce, alla morte della croce, sottolinea. Cari fratelli, è importante, nella Chiesa siamo diversi gli uni dagli altri. Se non viviamo Cristo sarà sempre un problema. Se viviamo Cristo, allora ci avvicineremo ai nostri fratelli, i nostri fratelli si avvicineranno a noi in un modo completamente diverso. Capite? Non si tratta qua di fare i professori gli uni degli altri, ma si tratta di vivere tutti allo stesso livello, con uno spirito che è quello di Cristo. Ma perché era importante dire questo, no? Ma perché era importante dire questo a una chiesa come quella dei Filippi, che si trovava in Filippi? Beh, era importante dire questo. Non è solamente una lettera dove si esprime gioia, ma è una lettera che mette anche in risalto, purtroppo, il carattere di ognuno di noi, il carattere delle persone che comunque alla fine compongono una chiesa. Nel capitolo 3, capitolo 4, scusatemi, versetto 2, a un certo punto parla di due donne, no? Capitolo 4, 4-2, sì. Dice, esorto Evodia ed esorto Sintiche ad essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, e Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Sta parlando di due sorelle. Da come ne parla, non sono sorelle che che fanno solamente numero nell'assemblea, no. Ma a quanto pare sono sorelle che hanno lavorato, anzi, che stanno lavorando. Sono sorelle che sono impegnate nel servizio della Chiesa per la Chiesa. Eppure c'è qualcosa che non va. Che succede? Noi di tutto ci aspettiamo nelle chiese, ma non da chi riteniamo spirituale, è vero? Ma è possibile? Proprio lui, proprio lei ha fatto questa cosa. Ma è possibile? È possibile, sì, è possibile. Perché? Perché se non viviamo Cristo non avremo quel sentimento dove noi ci abbassiamo. Cioè, quale sentimento? A volte abbiamo quel sentimento che vogliamo avere per forza ragione. Allora si schierano due cose, due persone si schierano. Due ragioni. Ho ragione io? No, ho ragione io. Ma nella Chiesa, dice il Signore, dice Paolo, se non viviamo Cristo, cari fratelli, possiamo avere tutti i ministeri che vogliamo. Possiamo essere bravi quanto vogliamo. Ma prima o poi ci scontreremo, e prima o poi ci scontreremo. Invece guardate quante volte il Signore ci apre la porta quando noi bussiamo, no? Che sbagliamo. Il Signore non ci chiude mai la porta, ma ce la apre sempre e ci accoglie. Sì, possiamo dire che ogni volta il Signore si abbassa e viene, dai, vieni qua, ci accoglie. È importante questo aspetto. Se non viviamo Cristo, allora tutto questo non potrà accadere nella Chiesa. E questo sarà un problema. Ecco perché oggi dobbiamo essere preparati. Se non siamo preparati, noi diventeremo una denominazione come tutte quante le altre. Ma se siamo preparati, allora staremo attenti e diremo: Signore, aiutami in questo. Qua sto sbagliando. Aiutami. Fammi ricordare di Cristo Gesù. Guardate, prendere esempio per eccellenza, eh? Non sta dicendo Paolo, mi sono abbassato io e voi lo sapete tutti quanti, ma sta dicendo Cristo si è abbassato. E scusatemi, eh? Noi a volte quando uno dice, fratello, ma se l'ho fatto io, lo puoi fare tu. E noi diciamo, vabbè, ma tu l'hai fatto perché hai vissuto una circostanza particolare, diversa. No, no, no. L'ha fatto Cristo. L'ha fatto Cristo. Allora possiamo farlo anche noi. E vediamo che a un certo punto Paolo cita anche due esempi. Ci fa vedere che questa verità è possibile metterla in pratica. E non la mette in pratica solamente lui. Cioè non vede solamente lui l'interesse dei fratelli, Paolo. O Cristo, che è l'esempio naturalmente perfetto. Ma vediamo che parla anche di Timoteo, sempre nel capitolo 2, dice nel versetto 20: Infatti, non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo. Noi quando leggiamo il capitolo 2, meditiamo il capitolo 2, ci soffermiamo sull'abbassamento di Cristo, naturalmente per esaltare quello che il Signore ha fatto per noi. Ma i versetti precedenti, e cioè capitolo 2, versetti 3 e 4, parla di che cosa? Parla di non trovare il proprio interesse. Cioè vuol dire che la verità di guardare Cristo come esempio di abbassamento consiste proprio in questo. Attenzione. Non sentiamoci migliori degli altri, non guardiamo solamente il nostro interesse, perché Cristo non l'ha fatto, se no altrimenti noi saremmo ancora morti. Allora guardiamo anche l'interesse degli altri. E dice, vedete, Cristo l'ha fatto, anche gli uomini lo possono fare. Se vogliamo, se viviamo Cristo, lo possiamo fare anche noi. E parla di Timoteo. Timoteo cosa fa? Nessuno ha l'animo pari al suo, si distingue da tutti quanti gli altri. In cosa si distingue? Perché è animato dallo stesso spirito che animò il Signore Gesù Cristo. Cosa fa? Non si preoccupa di sé, è interessato agli altri. Tutti cercano il proprio interesse, ma lui cerca l'interesse invece degli altri, come è vero. Beh, vedete, nei servizi che si svolgono nell'assemblea, cari fratelli, se si vive Cristo e si ama il Signore, c'è da dire che c'è una rinuncia e una preoccupazione degli interessi degli altri. A volte vediamo i fratelli, a volte vediamo i sorelli e sorelle che non si preoccupano di loro stessi, ma si preoccupano degli altri. Sono interessati agli altri. Sono interessati che gli altri stiano bene, che gli altri possano crescere, che gli altri possano andare avanti, che gli altri possano essere incoraggiati. È bello questo, eh? Ecco, questo è il sentimento che aveva Cristo. Cristo si è preoccupato di noi. Vi ricordate quante volte Gesù Cristo, stanco alla sera, e noi leggiamo l'Evangelo, e ancora andavano là con tutti gli ammalati, no? Allora i discepoli giustamente dicevano, oh, aspettate un attimo, rallentate. Ma Gesù che fa? No, 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 lasciate, fate venire, fate venire. Non si è interessato di sé, non si è preoccupato di sé, ma si è interessato degli altri. Beh, poi parla anche di un altro uomo, Epafrodito, sempre nel capitolo 2. Leggiamo l'ultimo versetto, il versetto 30. Sappiamo che stava male, stava per morire, e dice nel versetto 30: perché per l'opera di Cristo, che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi. Ha rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi. Bellissimo. Ha rischiato la vita addirittura. Ed è bello perché vediamo anche la Chiesa di Filippi che viveva questo sentimento, eh. Sentiva il peso, il bisogno, beh, comunque di dare una mano a Paolo. E allora mandano un componente della Chiesa, no? Oh, aspetta, Paolo, tu, tutto quello che hai fatto per noi, vogliamo mandarti una persona. Infatti, poi vediamo anche più là, verso la fine, che non c'è solo qualcosa di spirituale, ma addirittura mettono mano alla tasca per aiutare Paolo, i bisogni di Paolo. Questo è bellissimo. Supplire i bisogni degli altri. E spesso sappiamo che anche a livello economico, tante chiese si sono private a momenti di mangiare loro per dare agli altri, per dare ai fratelli che avevano bisogno, ai fratelli che stavano nell'opera. Questo vuol dire vivere Cristo. Un altro aspetto che Paolo trasferisce a questa chiesa è che non ci dobbiamo vantare di noi stessi, ma ci dobbiamo vantare del Signore. Perché se noi possiamo fare qualcosa, la possiamo fare solamente per mezzo di Cristo. Nel capitolo 3, vado veloce che è quasi finito il tempo, nel capitolo 3 vediamo che a un certo punto dice queste parole. Allora, leggiamo dal versetto 2. Paolo mette in guardia i fratelli dicendo: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, benché io avessi motivo di confidarmi, eccetera, eccetera, va avanti. Naturalmente nel contesto qua sta parlando di che cosa? Vantarsi di che cosa? Sta parlando della salvezza, no? Sta dicendo attenzione, guardate, molti si vantano perché fanno questo, fanno molte opere, si impegnano a fare questo, si impegnano a fare quell'altro, addirittura, ecco, molti si fanno circoncidere. Beh, non vi vantate di voi stessi, non è che siete salvati perché fate queste cose, ma la salvezza dipende unicamente dalla fede, no? Però è altresì vero, fratelli. Man mano che andiamo avanti nella crescita spirituale, man mano che passano gli anni e man mano che acquistiamo anche una certa conoscenza della parola di Dio, a volte capita, senza renderci conto, che ci vantiamo di noi stessi. Cioè, diciamo, se questo l'ho fatto perché l'ho fatto io, l'ho potuto fare, no? Questo è un po' anche quello che accadeva su persone che si vantavano per la salvezza, no? Ah no, ti dico io come devi fare. Beh, è vero, qui il contesto parla di salvezza. Ma è altresì vero che ci sono molti passi che parlano di un vanto personale, anche nei servizi. E l'Apostolo Paolo mette in risalto questo aspetto dicendo: attenzione, vi ricordate cosa mi è successo? Seconda Corinzi 12,7. E perché io non avessi a insuperbire, com'è? Paolo poteva insuperbire? Paolo poteva insuperbire? No. Diciamo pure la verità, a volte è proprio chi non ha niente, che addirittura si insuperbisce, chi ha poco, no? Però dice Paolo: e perché io non avessi a insuperbire, per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Se noi abbiamo lo stesso sentimento di Cristo, se noi viviamo Cristo, ci sono questi campanelli che suonano. Din 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 din. Attento, stai attento, non ti sentire importante. E noi abbiamo bisogno di questo perché purtroppo siamo di carne, cari fratelli. Abbiamo bisogno di questo. Vivere Cristo significa questo: renderci conto che ogni cosa ci viene da Lui, renderci conto che quella forza ci viene da Lui. Paolo, andando avanti, dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Paolo ringrazia alla fine del capitolo 4, ringrazia questa chiesa. E sta dicendo: fratelli, veramente mi avete reso gioioso. Sono gioioso perché voi avete partecipato economicamente ai miei bisogni. Ringrazia per questo. Però dice nello stesso tempo: fratelli, però vi voglio dire una cosa. Io Io ho imparato a vivere qualsiasi situazione e a ringraziare per qualsiasi situazione. E così dobbiamo fare. E sapete perché? Perché ho capito che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Che sta dicendo? Sta dicendo che vivere Cristo, sapete cos'è? Ed essere attaccati al Signore. In Giovanni capitolo 15, versetto 5, Gesù dice queste parole: Io sono la vite, voi siete tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. E dice: Perché senza di me non potete fare nulla. Settimana scorsa Miriam ha messo sullo stato due asinelli, tu l'hai messo, vero? Ha messo sullo stato due asinelli, è interessante, è che questi due asinelli camminavano uno a fianco all'altro, e allora un asinello dice all'altro: Ma guarda un po', l'altro giorno ci hanno messo il tappeto rosso, le palme a terra, e dice: Quando c'era Gesù, tutto, insomma, tutti quanti ci guardavano, ci facevano passare, facevano largo, no? E dice: Oggi non ci guardo nemmeno in faccia. Allora risponde l'altro asinello e dice: Oh, è tu che devi capire, senza Gesù tu non sei nessuno. E questo dobbiamo capirlo noi. Senza Gesù non siamo nessuno. Concludo qua. Cari fratelli, cosa ci insegna? A me personalmente mi ha insegnato questo l'Apostolo Paolo. Vedete, possiamo avere, abbiamo dei servizi, abbiamo dei ministeri, abbiamo dei doni. Grazie a Dio, grazie al Signore. Però dobbiamo imparare a vivere Cristo nella nostra vita. Se viviamo Cristo, allora ci prepareremo. Innanzitutto a gestire anche i doni che il Signore ci ha dato, perché altrimenti non li sapremo gestire. Non solo questo, magari fratelli, viviamo in un corpo dove abbiamo tanti difetti e come abbiamo bisogno che quel sentimento sia un sentimento profondo che si manifesti e che ricerchiamo nella nostra vita, il sentimento che aveva il Signore Gesù Cristo. Allora, cari fratelli, saremo preparati anche per questi tempi che sono difficili, tempi che sono difficili anche per la Chiesa. Saremo uomini preparati, ma preparati qui nel nostro cuore. E lì avremo anche davanti a noi, vicino al nostro orecchio, un campanello che ci avverte quando stiamo uscendo fuori strada, che ci dice: Oh, come stai camminando? Per chi stai camminando? È importante. Se non ci chiediamo questo, cari fratelli, allora faremo tanto rumore. Ricordiamoci, stasera mi faceva riflettere particolarmente, ricordiamoci dei fratelli di Corinto. Avevano tutto? E dice: Voi cercate doni maggiori, ma tutto e niente. E invece, cari fratelli, noi dobbiamo imparare a fare una cosa. Diceva il professore di matematica ieri, questo dottore, ha detto che il tempo sta cambiando. Se prima tutti volevano tutto, adesso è diverso. Tutti vogliono poco, ma buono. Prendiamo questa verità a livello spirituale. Non dobbiamo volere tutto. Non dobbiamo fare tanto rumore. Poco, ma buono, lodando il Signore. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Amen. Allora, oltre ai soggetti di preghiera ci sono tre soggetti che vogliamo dare. Uno vuole dare un Gino.
Sì, allora, fratello, mi chiedi.